Numero di catalogo 93673. Durata 419 minuti. John Silver. Tutte le conseguenze. Editore 66th and Second. Soggettazione letteratura narrativa americana. Lettore Gabriella Gallia.
New York, ottobre 2012. Mentre la città si prepara all'arrivo dell'uragano Sandy, la giovane Raina, madre single, è impegnata a gestire il complicato rapporto con Boyd, il suo nuovo ragazzo, appena uscito dal carcere di Rikers Island. Nonostante sia in libertà vigilata, Boyd ha ripreso a frequentare i vecchi amici, iniziando a contrabbandare sigarette dalla Virginia. E ora vuole trascinare nell'impresa anche Raina, perché ha bisogno di qualcuno che guidi oltre il confine di Stato. Quando lei all'ultimo momento si tira indietro, le conseguenze della sua scelta finiranno per stravolgere la vita di tante altre persone, tra loro Claude, che aveva deciso di sostituirla al volante, e sua sorella Lynette, e poi Daris, un'infermiera che Claude aveva conosciuto durante i traffici illegali a Richmond, e infine Teddy, un camionista che vive sulle autostrade, diviso tra due amori e uscito a fatica dall'alcolismo. Ma forse c'è ancora tempo per cambiare, per riparare agli errori e provare a ricostruire il futuro, come la città di New York è sopravvissuta alla furia del tornado. Le speranze di Raina risiedono in un vecchio tappeto turco che le ha regalato zia Kiki, tornata in patria dopo un lungo matrimonio con un commerciante di Istanbul. Proprio quel tappeto, insieme a un'antica tavoletta trafugata con altri reperti archeologici da tre tedeschi conosciuti da Kiki in Cappadocia, è l'oggetto prezioso cui si legano le storie di tutti i personaggi di questo romanzo a più voci, la tessera centrale di un raffinato mosaico narrativo costruito con mano sapiente da John Silber. John Silber, John, ilunga O-A-N, Silber, S-I-L-B-E-R, è nata a Millburn, New Jersey, nel 1945 e insegna all'università. Con tutte le conseguenze, si è aggiudicata il premio Pen Faulkner per la narrativa e il National Book Critics Circle Award. Con Ideas of Heaven, di prossima pubblicazione per 66 and Second, è stata finalista al National Book Award e allo Story Prize.
Numero di catalogo 93673. Numero di catalogo 93680. Durata 603 minuti. John Benville. False piste. Traduzione di Irene Abigail Piccinini. Editore Guanda. Soggettazione letteratura narrativa inglese. Lettore Alessandro Capasso.
È una bella giornata per una gita in barca a vela e Victor Delahaye, uno degli uomini d'affari più importanti di Irlanda, decide di uscire in mare insieme al giovane figlio del suo socio. Ma una volta a largo, Victor si uccide davanti al ragazzo. O perlomeno questo è quanto racconta lui, unico testimone. Il caso è di alto profilo. L'ispettore Hackett e Quirk, l'anatomo patologo che lo affianca nelle situazioni più delicate, si trovano a dover indagare con grande cautela nell'elite dublinese. Le cose si complicano quando pochi giorni dopo si verifica un'altra morte misteriosa, forse ancora più scioccante della prima. Anche questa volta un'uscita in barca a vela finita tragicamente. Incidente? Suicidio? Oppure dietro a queste morti c'è la stessa mano assassina? A Quirk e Hackett il compito di dipanare la matassa, ricostruendo la complicata trama di odi, gelosie e tradimenti che minaccia di distruggere più di una vita, e scoprendo quanto possa essere labile a volte il confine tra la follia omicida e una strenua lealtà. John Benville. John, J-O-H-N, Benville, B-A-N-V-I-L-L-E. È nato a Wexford, in Irlanda, nel 1945. I suoi titoli nel catalogo Gwanda: La spiegazione dei fatti, La notte di Keplero, Atena, l'intoccabile, Eclisse, L'invenzione del passato, Ritratti di Praga, Il mare, vincitore del Booker Prize 2005, Dove è sempre notte, Un favore personale, Isola con fantasmi, La lettera di Newton, Congetture su April, Teoria degli infiniti, Un giorno d'estate, Il buon informatore, Una educazione amorosa e La bionda dagli occhi neri, pubblicato sotto lo pseudonimo di Benjamin Black.
Numero di catalogo 93680. Numero di catalogo 93732. Durata 711 minuti. Arianna Ninchi, Silvia Siravo. Musa e Getta. 16 scrittrici per 16 donne indimenticabili, ma a volte dimenticate. Editore Ponte alle Grazie. Genere racconti, novelle. Lettori Arianna Ninchi e Silvia Siravo.
In questa sorprendente raccolta, molte fra le più amate e apprezzate scrittrici italiane raccontano altrettante muse, donne sfrontate e bellissime, o al contrario, miti e riservate, che per lo spazio di una notte o per l'esistenza intera hanno stretto relazioni complesse e pericolose con uomini di successo. Muse non sempre gettate, ma per lo più misconosciute, dando così corpo all'odioso detto secondo cui dietro ogni grande uomo c'è una grande donna, che tornano dunque, finalmente, al centro del palcoscenico letterario. Le pioniere della psicanalisi e Kate Moss dalle 100 copertine. Chi? Regina di Montparnasse per una notte e Maria Callas la divina per sempre. Nadia Krupskaya, che lavora a realizzare il socialismo. Rosalind Franklin, che scopre la struttura del DNA. Le ispiratrici di pittori, musicisti, scrittori, filosofi. Spaziando fra epoche e luoghi diversi, destini felici e infelici, Musa e Getta giunge al cospetto di leggende viventi, persino sbarcate su Instagram, come Amanda Lear. 16 autrici di prim'ordine svelano qui altrettante donne meravigliose, offrendo a lettrici e lettori uno sguardo nuovo sul rapporto tra i sessi, l'identità femminile, la lotta per l'emancipazione.
Numero catalogo 93732. Numero catalogo 93747. Durata 197 minuti. Edith Brooke, Il pane perduto. Editore La nave di Teseo. Soggettazione Letteratura narrativa italiana. Lettore Marta Altinier.
Per non dimenticare e per non far dimenticare, Edith Brooke, a 60 anni dal suo primo libro, sorvola sulle ali della memoria eterna i propri passi, scalza e felice con poco, come durante l'infanzia, con zoccoli di legno per le quattro stagioni, sul suolo della Polonia di Auschwitz e nella Germania seminata di campi di concentramento. Miracolosamente sopravvissuta con il sostegno della sorella più grande Judith, ricomincia l'odissea, il tentativo di vivere, ma dove, come, con chi? Dietro di sé vite bruciate, comprese quelle dei genitori, davanti a sé macerie reali ed emotive. Il mondo le appare estraneo, l'accoglienza e l'ascolto pari a zero, e decide di fuggire verso un altrove. Che fare con la propria salvezza? Brooke racconta la sensazione di estraneità rispetto ai suoi stessi familiari che non hanno fatto esperienza nel lager, il tentativo di insediarsi in Israele e lì di inventarsi una vita tutta nuova, le fughe, le tournée in giro per l'Europa al seguito di un corpo di ballo composto di esuli, l'approdo in Italia e la direzione di un centro estetico frequentato dalla Roma Bene degli anni 50. Infine l'incontro fondamentale con il compagno di una vita, il poeta e regista Nello Risi, un sodalizio artistico e sentimentale che durerà oltre 60 anni. Fino a giungere all'oggi, a una serie di riflessioni preziosissime sui pericoli dell'attuale ondata xenofoba e a una spiazzante lettera finale a Dio in cui Brooke mostra senza reticenze i suoi dubbi, le sue speranze e il suo desiderio ancora intatto di tramandare alle generazioni future un capitolo di storia del Novecento da raccontare ancora e ancora. Edith Brooke, E-D-I-T-H-B-R-U-C-K. Di origine ungherese, è nata nel 1931 in una povera, numerosa famiglia ebrea. Nel 1944, poco più che bambina, il suo primo viaggio la porta nel ghetto del capoluogo e di lì ad Auschwitz, Dachau, Bergen-Belsen. Sopravvissuta alla deportazione, dopo anni di pellegrinaggio approda definitivamente in Italia, adottandone la lingua. Nel 1959 esce il suo primo libro, Chi ti ama così, un'autobiografia che ha per tappe l'infanzia in riva al Tibisco e la Germania dei lager. Nel 1962 pubblica il volume di racconti Andremo in città, da cui il marito, Nello Risi, trae l'omonimo film. È autrice di poesie e di romanzi come Le sacre nozze, 1969, Lettera alla madre, 1988, Nuda proprietà, 1993, Quanta stella c'è nel cielo, 2009, trasposto nel film di Roberto Foenza, Anita B, e ancora Privato, 2010, La donna dal cappotto verde, 2012. Presso la nave di Teseo sono usciti La rondine sul termosifone, 2017, e Ti lascio dormire, 2019. Nelle sue opere ha reso testimonianza dell'evento nero del XX secolo. Nella sua lunga carriera ha ricevuto diversi premi letterari ed è stata tradotta in svariate lingue. È traduttrice, tra gli altri, di Attila Jozef e Miklos Radnoti. Ha sceneggiato e diretto 3 film e svolto attività teatrale, televisiva e giornalistica.
Numero di catalogo 93747. Numero di catalogo 93753. Durata 42 minuti. Valerio Massimo Manfredi. Arcanes. Corti di carta numero 13. Editore Corriere della Sera. Genere romanzo. Lettore Filippo Ferretti.
Arcanes è un villaggio di Creta, situato in fondo ad una depressione del terreno, circondato da alture, poco visibile, nascosto. Un luogo fuori dal tempo e dalle normali rotte turistiche, che cela oscuri misteri, storie che affondano le radici in un tempo lontano. In un avvincente viaggio tra presente e passato, Valerio Massimo Manfredi ci conduce in un mondo di avventure ed intrighi, in una storia affascinante che vede, come unica testimone degli eventi, una pianta dall'aspetto terribile, l'Acanthia ferox. Valerio Massimo Manfredi è professore di archeologia all'Università Bocconi di Milano e in precedenza ha insegnato e tenuto conferenze nei più prestigiosi atenei italiani e stranieri. Ha inoltre condotto spedizioni scientifiche e scavi in molte località d'Italia e all'estero. Collabora come antichista a Panorama e al Messaggero. Ha pubblicato numerosi articoli e saggi, tra cui Senofonte, Anabasi, La strada dei 10.000, Le isole fortunate, Acropolis, con Luigi Malnati, Gli Etruschi in Valpadana, con Lorenzo Braccesi, Mare greco e i greci d'Occidente, con Venceslas Kruta, I Celti d'Italia. Come autore di narrativa ha pubblicato i romanzi Palladion, Lo scudo di Talos, L'oracolo, Le paludi di Esperia, La torre della solitudine, Il faraone delle sabbie, la trilogia Alexandros, opera tradotta in tutto il mondo, Chimaira, L'ultima legione e Il tiranno, tutti pubblicati da Mondadori.
Numero di catalogo 93753. Numero di catalogo 93766. Durata 155 minuti. Emanuele Trevi, Due vite. Editore Neri Pozza. Soggettazione Letteratura narrativa italiana. Lettore Edoardo Camponeschi.
L'unica cosa importante in questo tipo di ritratti scritti è cercare la distanza giusta, che è lo stile dell'unicità. Così scrive Emanuele Trevi in un brano di questo libro che all'apparenza si presenta come il racconto di due vite. Quella di Rocco Carbone e Pia Pera, scrittori prematuramente scomparsi qualche tempo fa e legati, durante la loro breve esistenza, da profonda amicizia. Trevi ne delinea le differenti nature. Inclina ad infliggere colpi quella di Rocco Carbone per le furie che lo braccavano senza tregua. Incline a riceverli quelli di Pia Pera, per la sua anima prensile e sensibile, così propensa alle illusioni. Ne ridisegna i tratti, la fisionomia spigolosa, i lineamenti marcati del primo, l'aspetto da incantevole signorina inglese della seconda, così seducente da non suggerire alcun rimpianto per la bellezza che le mancava. Ne mostra anche le differenti condotte, l'ossessione della semplificazione di Rocco Carbone, impigliato nel groviglio di segni generato dalle sue furie, la timida sfrontatezza di Pia Pera, che negli anni della malattia si muta in coraggio e pulizia interiore. Tuttavia, la distanza giusta, lo stile dell'unicità di questo libro, non stanno nell'impossibile tentativo di restituire esistenze che gli anni trasformano in muri scrostati dal tempo e dalle intemperie. Stanno attorno ad uno di quegli eventi ineffabili attorno a cui ruota la letteratura, l'amicizia. Nutrendo ossessioni diverse e inconciliabili, Rocco Carbone e Pia Pera appaiono in queste pagine come uniti da un legame fino all'ultimo trasparente e felice, quel legame che accade quando Eros, quell'ozioso infame, non ci mette lo zampino. Emanuele Trevi è nato a Roma nel 1964. Collabora al Corriere della Sera. Tra le sue opere, I cani del nulla e Inaudi 2003, Senza verso, Un'estate a Roma, La terza, 2004, Il libro della gioia perpetua, Rizzoli, 2010, Qualcosa di scritto, Ponte alle grazie, 2012, Il ponte di legno, Einaudi, 2015 e Sogni e favole, Ponte alle grazie, 2019.
Numero di catalogo 93766.
Avete ascoltato? Libro parlato novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Hanno letto per voi Mariadele Cinquegrani e gli altri lettori del Centro Nazionale del Libro Parlato. Thank you.
L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus APS presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al Servizio Nazionale del Libro Parlato. Anno ventunesimo, numero 9, settembre 2021. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135, 2001.
Direzione, redazione e amministrazione, via Borgognona 38, 00187, Roma. Telefono 06 699 881. Fax 06 678 6815. Abbonamento annuo gratuito. Direttore responsabile Mario Barbuto. Consulente editoriale Vincenzo Massa. Comitato stampa Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Nunziante Esposito, Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti. Responsabile di produzione Francesco Piscitiello. Email stampasonora@uici.it. lp@uici.it. Sito internet www.uicechi.it. Duplicazione
a cura dell'ufficio stampa.
La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 1996, decreto ministeriale del 15 maggio 2017.
In questo numero 2. Libri in lavorazione. Alla traccia 3, alla traccia 23, recensioni dei nuovi libri disponibili per gli utenti. Riportiamo di seguito i titoli con relativi autori e generi di alcune opere in lavorazione presso i nostri studi di registrazione. Andrés Neumann. Anatomia sensibile. Anatomia sensibile. Genere, letteratura. Storia, critica, antologie, raccolte. Paolo Conte, Razzmatazz. Genere, musica. Mike Tyson, Ru. Genere, diari, memorie, autobiografie. Antonio Manzini, Vecchie conoscenze. Genere, romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Liz Moore, Il mondo invisibile. Genere, romanzo. Recensioni nuovi libri disponibili per gli utenti. Numero di catalogo 93531. Durata 355 minuti. Brunella Schisa. Non essere ridicola. Editore Terzo Tempo. Genere romanzo rosa. Lettore Giuliana Paciolla.
Emma non aspettò che la testa smettesse di girare. Sei innamorato di lei? Chiese. Pietro sospirò. A volte sì, a volte no. La nausea dallo stomaco le arrivò in gola. «Ma mi ami ancora?» riuscì a chiedergli. Pietro si concesse una lunga pausa e alla fine rispose «A volte sì, a volte no». Emma ha poco più di 60 anni, un bell'aspetto, una figlia adulta e un matrimonio apparentemente felice. Lavora in una nota libreria dove organizza incontri culturali. Ha un gruppo di amiche care che invidiano il suo buon rapporto con Pietro, 25 anni di amore coniugale. Una fortuna, un record. Peccato che la mattina di un giorno come tanti altri, Emma scopra che Pietro le ha mentito. Perché non è a Milano nel suo solito albergo? Dov'è? Il fedifrago crolla subito. Le ha mentito perché ha una storia. Peggio, è innamorato. E la rivale, ovviamente, non è una loro coetanea, bensì una donna molto giovane. Emma è tramortita dalla sorpresa, poi sconvolta da una rabbia che deborda in breve su tutto il genere maschile, quindi profondamente offesa. Una persona come lei non merita di subire la grande banalità maschile. Credere che la giovinezza torni a sorriderti se sostituisci tua moglie con una trentenne. Con l'aiuto, o forse nonostante l'aiuto delle amiche, Emma reagisce. Non si nega niente, dallo shopping compulsivo a un paio di avventure erotiche. E, poco per volta, il suo tasso di autostima risale, portandosi dietro un nuovo ottimismo. Ma non è detto che le cose vadano come le abbiamo immaginate o sperate. A volte possono andare anche meglio. Brunella Schisa, nata a Napoli, giornalista e scrittrice, ha curato Herculin Barbin, Memorie di un ermafrodito, e Einaudi, 1978, Il teatro di Raymond Roussel, Einaudi, 1982, Lettere di una monaca portoghese, Marsilio, 1991. Esordisce nella narrativa nel 2006 con La donna in nero, Garzanti, che riceve numerosi premi, tra i quali il Rapallo Carige. Giornalista di Repubblica, ha curato per anni la rubrica di libri sul venerdì, cui adesso collabora. Tra le sue opere, Dopo ogni abbandono, Garzanti, 2009, La scelta di Giulia, Mondadori, 2013, e La nemica, Neri Pozza, 2017.
Numero di catalogo 93531. Numero di catalogo 93538. Durata 363 minuti. Claudio Gargioli. Il mondo sta tutto in cucina. Buon cibo e buona scrittura fanno la felicità. Editore Fefè. Genere biografie. Lettore Edoardo Camponeschi.
Proprietario di uno storico ristorante al centro di Roma, attivo dal 1961, si inventa un alter ego tra il vero e il verosimile, un gruppo di personaggi, un intreccio di storie l'una dentro l'altra, e ambienta il suo romanzo sulla scena della Roma più bella e più vera. Protagonisti assoluti, la cucina dello storico ristorante e la passione per una professione e un ambiente. Scrivendo questo romanzo, dice Gargioli, ho incontrato personaggi fantastici e irreali. Ho trovato il sesso e l'amore, ho creato ricette nuove, ho fatto conoscere le debolezze e la forza di persone normali in un quotidiano fatto di paure e di gioia. Ho scelto come scenario la mia Roma, il Pantheon, i vicoli di Trastevere, Campo dei Fiori. La musica che fa da sottofondo a tutto è il jazz, la tromba di Chet Baker, la voce di Billie Holiday, il sax di Stan Getz. Gli odori, oltre a quelli di una cucina importante, sono quelli dei sigari Havana, di rum rari e vini raffinati. Chi sono? Sono Claudio Gargioli e di professione faccio lo chef, proprietario del ristorante Armando al Pantheon a Roma. Armando era mio padre, cui mi sono affiancato a lavorare nel 1974. Studiavo scienze politiche alla Sapienza, ma una sua chiamata, dovevo sostituire un cameriere che si era assentato, praticamente decise la mia vita. Come Saulo sulla via di Damasco, rimasi folgorato e da allora, prima cameriere e poi cuoco, non sono più uscito dal mio ristorante. Mi sposai dopo 2 anni dalla chiamata e dopo altri 3 avevo già 2 figlie. Non mi laureai più. In compenso, la passione per la cucina mi prese così tanto che, un po' come allievo di Armando, un po' come autodidatta, presto diventai uno chef affermato, portando Armando al Pantheon, insieme a mio fratello Fabrizio, più piccolo di me, ma da sempre al mio fianco, ai vertici dell'eccellenza della cucina romana. I miei piatti sono quelli che partono da Apicio, cuoco dell'imperatore Tiberio. Si parla di 2000 anni fa. E vanno su attraverso i cuochi papali del Rinascimento, Bartolomeo Scappi ed altri, fino al Carnacina, al Gianquinto e alla di lui nipote Carla Boni, con tutti i relativi piatti della cosiddetta cucina del quinto quarto. Amore vero il mio, che ancora non mi ha abbandonato. La mia passione per la scrittura c'è sempre stata ed è andata a braccetto con quella per la cucina. Se di giorno cucinavo, la notte scrivevo. Ho vinto premi letterari come il Dimensione Donna a Treviso, il Pannunzio a Torino, il Parole attorno al fuoco ad Arcade, il Grinzane Cavour ed altri. Ho scritto per il teatro e 2 mie commedie sono andate in scena al Teatro Tordinona e al San Francesca Romana a Roma. Ho scritto 2 libri di cucina, il Menù letterario tipico romano e La mia cucina romana, Atmosphere Libri. Ho un romanzo di formazione nel cassetto, Erasmo Loresto, manager non venne mai. Che altro dire? Parafrasando ed ampliando il grande Auguste Escoffier, ripeterei la frase che ho usato per il sottotitolo di questo libro. Il buon cibo e la buona scrittura sono il fondamento della vera felicità.
Numero di catalogo 93538. Numero di catalogo 93542. Durata 519 minuti. Donna Kaufmann. La casa dei Gunner. Rebecca Kaufmann, traduzione di Alice Casarini. Editore Sur. Soggettazione Letteratura narrativa americana. Lettore Cristiana Castelli.
Alice, Jimmy, Lynn, Mickey, Sam e Sally. Da bambini erano inseparabili. Avevano trovato scampo alla solitudine e alla noia di una periferia depressa nel nord dello stato di New York e spesso da difficili situazioni familiari, prendendo possesso di una casa abbandonata e facendone il quartier generale delle loro avventure. A 16 anni, però, di colpo e senza spiegazioni, Sally ha tagliato i ponti col resto del gruppo, che di lì a poco si è sfaldato. Più di 10 anni dopo, gli altri 5 amici si ritrovano proprio al funerale di Sally, a interrogarsi sul motivo del suo suicidio, a fare i conti con i segreti del passato, a riannodare i fili dell'affetto fortissimo che ancora li unisce, al di là delle differenze di indole e della propria storia personale. Un romanzo corale sull'amicizia, popolato da personaggi di vibrante umanità, su tutti il timido Mickey e l'esuberante Alice, profondamente legati per quanto caratterialmente agli antipodi, che l'autrice riesce a tratteggiare grazie alla vivacità dei dialoghi e a una cura delicatissima per i dettagli. Una storia punteggiata di rivelazioni e sottili colpi di scena che tiene in pugno il lettore, lo diverte e lo commuove e gli resta nel cuore a lungo anche dopo l'ultima pagina. Rebecca Kaufmann, REBECCAKAUFFMAN. È nata nell'Ohio rurale e abita in Virginia. Ha studiato violino alla Manhattan School of Music e scrittura creativa alla New York University. La casa dei Gunner è il suo secondo romanzo.
Numero di catalogo 93542. Numero di catalogo 93553.
Durata 200 minuti. Antonio Mazzi. La speranza è una bambina ostinata. Pensieri notturni di un sognatore centenario. Don Antonio Mazzi con Arnoldo Mosca Mondadori. Editore PM. Genere, religione e spiritualità. Lettore Gianluca Paliotti.
È meraviglioso che l'infinito possa abitare nel nostro cuore. In un tempo di paura, scegliere la speranza è un gesto rivoluzionario. Don Antonio Mazzi. Questo è per me, oggi, la fede. Dar credito a una promessa di vita infinita, perché ho finalmente capito che non posso fare a meno di sperare in essa. E la speranza è presente in me, non per obbedienza al mio credo o alla mia chiesa, ma perché sono uomo. Ho dentro l'infinito e voglio la vita. Nella lunga confessione contenuta in queste pagine, Don Antonio Mazzi dà molto spazio alla speranza, un sentimento che non invecchia, che accomuna persone di fede e non credenti, che ci aiuta a guardare a noi stessi e agli altri, fiduciosi di ricevere amore e salvezza e di poterne dare a nostra volta. Rivolgendosi idealmente a un giovane interlocutore, il sacerdote che ha dedicato la vita ai ragazzi cattivi ripercorre alcune sue esperienze per consegnarci, in un amorevole testamento spirituale, i pensieri che più gli stanno a cuore, la dimensione vitale, corporea, universale del Vangelo, il senso di essere prete e padre, l'importanza dell'ascolto e dell'accoglienza, il ruolo del perdono, la bellezza della preghiera, la necessità di aprirsi agli insegnamenti paradossali di Gesù per vivere in pienezza. Con la passione, la schiettezza e l'energia che lo caratterizzano, Don Mazzi ci trascina a scandagliare, insieme a lui, il mistero che riguarda tutti e ciascuno di noi. Don Antonio Mazzi, nato a Verona nel 1929, è ordinato sacerdote nel 1955, dopo la laurea in teologia. Dal 1955 al 1984 è responsabile di iniziative di assistenza e formazione per giovani con problemi, in collaborazione con istituzioni pubbliche e università. Nel 1984 dà vita a Exodus, un progetto educativo per il recupero di ragazzi tossicodipendenti, che ha la sua prima sede storica nella cascina Molino Torrette, all'interno del Parco Lambro di Milano. È giornalista professionista e autore di numerosi libri.
Numero di catalogo 93553. Numero di catalogo 93562. Durata 393 minuti. Marco Malvaldi. Il borghese pellegrino. Editore Sellerio. Soggettazione: letteratura narrativa italiana. Lettore Marco Contè.
A 5 anni di distanza dal suo primo fortuito caso criminale, raccontato nel precedente Odore di chiuso, Pellegrino Artusi è ospite di un antico castello che un agrario capitalista ha acquisito, con tutta la servitù, trasformando il podere in un'azienda agricola di avanguardia. È stato invitato perché è un florido mercante, nonché famoso autore della scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, il libro con cui codificava la cucina italiana e contribuiva anche, con i sapidi aneddoti uniti alle ricette, a diffondere nei tinelli delle case la lingua nazionale. Oltre al proprietario, secondo Gazzolo, con la moglie, completano il gruppo altri illustri signori: il professor Mantegazza, amico di Artusi, fisiologo di fama internazionale, il banchiere Viterbo, tanto ricco quanto ingenuo divoratore di vivande, il dottor D'Ancona, delegato del consiglio di amministrazione del debito pubblico della Turchia, Reza Kemal Alian, giovane turco, funzionario dello stesso consiglio, il ragionier Bonci, assicuratore con le mani in pasta, sua figlia Delia che cerca marito ma ancora di più avventure. Riunisce tutti, non solo il fine conviviale, ma anche un affare in fieri. Sono infatti gli anni d'inizio secolo in cui la finanza europea si andava impadronendo del commercio internazionale del decadente impero ottomano. Accade che tra un pranzo, un felpato attrito di opinioni e di interessi, un colloquio discreto, viene trovato morto un ospite. È chiuso a chiave in camera da letto, ma il professor Mantegazza è sicuro, è stato soffocato da mani umane. Circostanze che non collimano, passaggi segreti, colombi viaggiatori, tresche clandestine, fanno entrare e uscire dalla scena o agire coralmente i personaggi con la vivacità di un teatro brillante. E si adatta al luogo una sfumatura di gotico, in ironico contrasto con l'atteggiamento scientista all'epoca di gran voga. Marco Malvaldi si muove a proprio agio nell'ambiente positivistico dell'epoca, rappresentato con allusiva esattezza, e d'accordo con il suo eroe Pellegrino Artusi, considera la buona cucina una branca della chimica, una scienza complessa, rigorosa e stuzzicante quanto la sublime arte dell'investigazione. Marco Malvaldi, nato a Pisa nel 1974, di professione chimico, ha pubblicato con questa casa editrice la serie dei Vecchietti del Bar Lume, salutata da un grande successo di lettori e da cui sono tratti i film TV. Inoltre Odore di Chiuso, 2011 premio Castiglioncello e Isola d'Elba Raffaello Brignetti, Milioni di Milioni, 2012, Argento Vivo, 2013, Buchi nella Sabbia, 2015, Negli Occhi di Chi Guarda, 2017 e Vento in Scatola, con Glei Gammuri, 2019.
Numero di catalogo 93562. Numero di catalogo 93609. Durata 494 minuti. Riti Pan. L'eliminazione. Con Christophe Bataille, traduzione di Silvia Ballestra. Editore Feltrinelli. Soggettazione Asia. Storia. Lettore Ivan Raganato.
Due uomini a confronto. Riti Pan. Regista scampato al genocidio dei Khmer Rossi, e il boia Dak, pezzo grosso del regime di Pol Pot, capo del centro di tortura e sterminio S21. Partendo dal suo lavoro di documentarista impegnato a cercare la verità e conservare la memoria, Riti Pan racconta questo incontro allo scrittore Christophe Bataille, coautore del libro. Figlio di un funzionario del Ministero dell'Educazione del vecchio regime, dunque popolo nuovo da rieducare e perseguitare, secondo la sinistra denominazione della Kampuchea Democratica, Riti Pan ha vissuto la deportazione, la malattia, gli stenti. Nel giro di pochi mesi ha visto morire di fame suo padre, i suoi nipotini e poi, man mano, tutta la sua famiglia, sterminata silenziosamente insieme a milioni di altri cambogiani. Il racconto della sua infanzia, della sua preadolescenza, è la materia di questo libro straordinario e prezioso per il valore di testimonianza che lo pone a livello delle opere di Primo Levi e Claude Lanzmann, e per lo stile, ormai riconosciuto anche grazie ai premi ricevuti, come cineasta a Cannes. Stile asciutto ed emozionante, rigoroso come il suo manifesto poetico. Grazie al cinema la verità salta fuori, il montaggio sconfigge la menzogna. Menzogna sempre in agguato tra negazionismi, complicità e notizia di questi giorni la morte di Yang Sari in attesa di giudizio, quindi impunito. Errori ed imbarazzi dell'Occidente. L'eliminazione è dunque un libro di storia, è un libro di formazione, è un libro di indagine sull'uomo torturatore e sull'uomo sopravvissuto. Ed è anche un libro di avventura. L'avventura di un ragazzino che ce la fa e che racconta, dolorosamente ma senza risparmiarsi. È nostro dovere ascoltarlo e imparare. Riti Pan, RITHYPANH, nasce nel 1964 a Phnom Penh, in Cambogia. Nel 1975 è imprigionato nei campi di riabilitazione dei Khmer Rossi. Nel 1979, caduto il regime, appena quindicenne riesce a fuggire in Thailandia e l'anno dopo a Grenoble. Successivamente si trasferisce a Parigi, dove nel 1985 si iscrive all'Institut des Hautes Études Cinématographiques. Firma il suo primo documentario nel 1989, Sight 2. Da allora Riti Pan non ha smesso di lavorare contro l'oblio del suo paese, mostrando la tragedia cambogiana e le sue conseguenze. Tra il 1975 e il 1978, il regime di Pol Pot ha fatto più di 2 milioni di morti. Tra i suoi documentari si ricordano S21, la macchina di morte dei Khmer Rossi, Feltrinelli Real Cinema 2007 e The Mission Picture, con cui ha vinto il premio della sezione Uncertain Regard al Festival di Cannes nel 2013. Christophe Bataille, CHRISTOPHE, BATAILLE, è uno scrittore francese. In Italia ha pubblicato con il Melangolo Annan 1995 e Assenzio 1995 e con Einaudi Il Signore del Tempo 1998. L'eliminazione ha ottenuto in Francia il Grand Prix de l'Etrice Dell, il Grand Prix Joseph Kessel, il Grand Prix SJDL de l'Essai, il Prix Essai France Télévision, il Prix Aujourd'hui e il Prix Livre et de Trois de l'Homme.
Numero di catalogo 93609. Numero di catalogo 93614. Durata 430 minuti. Paolo Malaguti, Se l'acqua ride. Finalista Premio Campiello 2021. Editore Einaudi. Genere romanzo. Lettore Alessandro Pala.
Sulla corrente dei fiumi nulla cambia mai davvero. Al timone degli affusolati burchi dal fondo piatto, da sempre i barcari trasportano merci lungo la rete di acque che si snoda da Cremona a Trieste, da Ferrara a Treviso. Quando Gambeto sale come mozzo sulla Teresina del nonno Caronte, l'estate si fa epica e avventurosa. Sono i ruggenti anni Sessanta. Nelle case entrano il bagno e la televisione in bianco e nero. Carosello e il maestro Manzi. I trasporti viaggiano sempre più via terra e i pochi burchi che ancora resistono, per ostinazione oltre che per profitto, preferiscono la sicurezza del motore ai ritmi lenti delle correnti e delle maree. Quello del barcaro è un mestiere antico, ma l'acqua non dà certezze e molti uomini sono costretti a impiegarsi come operai nelle grandi fabbriche. A bordo della Teresina, Gambeto si sente invincibile. Gli attracchi, le osterie, le burrasche, il mare e la laguna, le campane di Piazza San Marco, i coloriti modi di dire di Caronte e i suoi cappelli estrosi, le ragazze che si incontrano lungo le rotte. Presto, però, non potrà più far finta di niente. Lui, che ha un piede nel vecchio e uno nel nuovo, dovrà imparare la lezione più dolorosa di tutte. Per crescere, bisogna sempre lasciare indietro qualcosa. Paolo Malaguti è nato a Monselice, Padova, nel 1978. È autore di Sul Grappa dopo la vittoria, Santi 40, 2009. Sillabario Veneto, Santi 40, 2011. I mercanti di stampe proibite, Santi 40, 2013. La reliquia di Costantinopoli, Neri Pozza 2015, con cui ha partecipato al premio Strega. Nuovo sillabario Veneto, BIT 2016. Prima dell'alba, Neri Pozza 2017. Lungo la Pedemontana, in giro lento tra storia, paesaggio veneto e fantasie, Marsilio 2018. E l'ultimo carnevale, Solferino 2019.
Numero di catalogo 93614. Numero di catalogo 93629. Durata 220 minuti. Elisabetta Moro e Marino Niola. Baciarsi. Editore Einaudi. Genere sociologia. Lettore Cristiana Castelli.
Vele. Elisabetta Moro e Marino Niola propongono una messa a fuoco del bacio, significante corporeo i cui significati variano con tempi e culture. Dalla preistoria del bacio alla sua trasformazione in manifestazione culturale, in espressione di sentimenti ed emozioni, che ne diversifica forme e significati, grammatica e lessico, indagati per mostrare come a quello schiocco di labbra che noi definiamo con una sola parola, in altri contesti, corrisponde uno spettro somatico e semantico estremamente ampio. Il bacio possiede anche significati politici e sociali, reazionari o rivoluzionari, inclusivi o esclusivi. La conclusione porta sull'oggi e sulla paura del bacio come simbolo dell'endia di contatto-contagio, costitutiva dell'ambiguità e al tempo stesso della necessità di quel corpo a corpo che è la base della sociabilità umana.
Numero di catalogo 93629. Numero di catalogo 93638. Durata 260 minuti. David Fenkinos. Due sorelle. Traduzione di Elena Cappellini. Editore Solferino. Soggettazione letteratura narrativa francese. Lettore Vanessa Dezzi.
Non sto molto bene in questo periodo, confessa Etienne. È in una serata come tante altre che comincia tutto. O tutto finisce. Da quella domanda posta con leggerezza. Tutto bene, amore mio? Da quella nube che Mathilde aveva notato sul viso di lui. Dopo 5 anni, il suo uomo all'improvviso se ne va, senza una spiegazione, e lei si sente morire. Non si può tenere a bada un dolore così. Neanche il suo lavoro, insegnare letteratura, può salvarla. Contrastare quel lento deperimento che la invade tutta, che rende sempre più incontrollate e incontrollabili le sue azioni. In questa vertiginosa caduta la soccorre sua sorella Agathe, tanto vicina ad età da essere quasi gemella, offrendole riparo nel piccolo appartamento che divide con il marito Frédéric e la piccola Lily. Ma il calore di quella semplice felicità familiare si trasforma in una prigione in cui convivono vecchi fantasmi e nuove, inquietanti gelosie. Un nodo che si stringe ogni giorno di più e che sembra indicare un'unica via d'uscita. Due sorelle è un viaggio nell'abisso che si spalanca dopo la fine di una storia. Un ritratto di donna che attraversa con sensibilità e precisione di sguardo gli stati di alterazione della sua coscienza, rivelandone la pervasiva e insospettabile doppiezza. David Fankinos, D. A. V. I. D. F. O. E. N. K. I. N. O. S. Parigi, 1974. Dopo studi letterari alla Sorbona e una formazione jazzistica, esordisce nella narrativa con Inversion de l'Idiotie, Gallimard, 2002. È autore di romanzi, biografie e narrativa per l'infanzia, con traduzioni in 15 paesi. Ha ricevuto nel 2004 il Prix Roger Nimier per Le Potentiel érotique de ma femme e nel 2014 i premi Renaudot e Goncourt des Lycéens per il romanzo Charlotte. Nel 2011 ha curato assieme al fratello Stéphane la trasposizione cinematografica del suo romanzo La delicatezza. Nel 2019 Solferino ha pubblicato Verso la bellezza.
Numero di catalogo 93638. Numero di catalogo 93646. Durata 977 minuti. Carolyn Moorhead. La casa in montagna. Storia di quattro partigiane. Traduzione di Bianca Bertola e Giuliana Olivero. Editore Bollati Boringhieri. Soggettazione Storia della Seconda Guerra Mondiale. Lettore Vanessa Dezzi.
Siamo ormai a tre generazioni di distanza dalla guerra partigiana del 1943-45 e certi eventi di quegli anni hanno perso in parte la loro carica emozionale. In questi decenni è stato compiuto, e ancora si compie, un imprescindibile lavoro di ricerca storica che ha documentato con cura le battaglie e le vite dei protagonisti di allora e ha analizzato nel dettaglio gli elenchi degli assassinati e dei torturati e l'orribile computo dei drammi umani, spesso descritto con linguaggio asettico nei documenti della burocrazia. Oggi è importante che, per non dimenticare, si levi su quelle vicende anche una voce autoriale in grado di legare i fatti storici in un filo narrativo coinvolgente e cristallino. È ciò che fa Carolyn Moorhead in questo libro, un'opera completa, capace di ricreare l'atmosfera di paura e di dolore, ma anche in grado di rendere la spinta ideale provata da molte donne coraggiose, determinate ad agire e rischiare per il bene della loro comunità. Pagina dopo pagina leggiamo senza fiato la storia delle quattro protagoniste: Ada Gobetti, Bianca Guidetti Serra, Freda Malan e Silvia Pons, partigiane emblematiche di un intero movimento di donne altruiste, forti e motivate, che animarono azioni di ribellione collettiva, sfidando la guerra, la paura e i pregiudizi. In questo racconto attento e delicato troviamo testimonianze che riescono a commuovere e a ispirare e restano impresse a lungo grazie alla penna felice dell'autrice. Attraverso lo sguardo e l'esempio di queste protagoniste in lotta contro il nazifascismo, La casa in montagna ci restituisce una memoria unica che oggi troppi vorrebbero dimenticare. Caroline Moorhead, Caroline Moorhead, giornalista londinese, autrice e attivista per i diritti umani, ha pubblicato numerosi libri di argomento storico, tra i quali diverse importanti biografie. Ha scritto per The New York Review of Books, The Guardian, The Times, The Independent e ha collaborato con la BBC. In Italia sono stati pubblicati Un treno per Auschwitz, 2016, La piccola città dei sopravvissuti, 2016, e Una famiglia pericolosa, la storia vera della famiglia Rosselli e della sua opposizione al fascismo di Mussolini, 2017. Il suo Human Cargo sulla crisi migratoria è stato finalista del National Book Critics Circle Award. Divide la vita tra l'Inghilterra e l'Italia.
Numero di catalogo 93646. Numero di catalogo 93648. Durata 134 minuti. Vasily Grossman, L'inferno di Treblinka. Editore Adelphi. Soggettazione Storia della Seconda Guerra Mondiale. Lettore Renato Rappo.
La più terribile fabbrica della morte nazista, nel primo reportage dai campi uscito nel 1944 sulla rivista Znamia e firmato dal più popolare e seguito corrispondente di guerra dell'Armata Rossa, Vasily Grossman. Biblioteca minima 41. Corrispondente di guerra di immensa popolarità, dal giugno del 1941 i suoi reportage apparivano sull'organo ufficiale dell'Armata Rossa, Krasnaya Zvezda, Stella Rossa. Vasily Grossman, 1905-1964, scrisse L'inferno di Treblinka nell'autunno del 1944, subito dopo la liberazione del campo, fondandosi su decine di testimonianze di prima mano, i pochi superstiti, gli abitanti dei dintorni, le stesse guardie. Apparsa sulla rivista Znamia, Bandiera, nel novembre, questa folgorante cronaca venne anche data in lettura per iniziativa del procuratore militare sovietico al collegio d'accusa del processo di Norimberga. Di Grossman Adelphi ha pubblicato Tutto scorre, 1987, Vita e destino, 2008, Il bene sia con voi, 2011, La cagnetta, 2013.
Numero di catalogo 93648. Numero di catalogo 93649. Durata 713 minuti. Lorenzo Del Boca, Maledetta guerra. Le bugie, i misfatti, gli inganni che mandarono a morire i nostri nonni. Editore PM. Soggettazione Storia della Prima Guerra Mondiale. Lettore Gabriele Tuccimei.
Attraverso le lettere e i diari dal fronte, Lorenzo Del Boca rivela segreti inediti e racconta l'altra faccia della Prima Guerra Mondiale. Quella che la retorica ufficiale e i libri di scuola nascondono. Ne esce il racconto di una guerra insensata, da combattere con armi vecchie, indumenti inadeguati, cartine sbagliate, lontana dall'epica e dall'eroismo. Il quadro di un conflitto che decisero economia, politici e un manipolo di invasati. Ma poi, a combattere, dovettero andarci soldati. E fu una carneficina. Lorenzo Del Boca, giornalista e saggista, già presidente dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti e vicepresidente della Fondazione del Salone del Libro di Torino. Laureato in filosofia e scienze politiche, ha incentrato la sua occupazione di divulgatore storico e scrittore, in particolare sul periodo risorgimentale e bellico. Tra i suoi titoli di successo, Maledetti Savoia, Indietro Savoia, Polentoni, L'Italia bugiarda e Il sangue dei terroni, tutti editi da PM.
Numero di catalogo 93649. Numero di catalogo 93657. Durata 890 minuti. Anatoly Vasilevich Kuznetsov, Babi Yar. Traduzione di Emanuela Guercetti. Editore Adelphi. Soggettazione letteratura narrativa russa. Lettore Ivano Bini.
Dio sia lodato. È finito questo regime di pezzenti, dice nonno Siemerich. Il potere sovietico lo odiava con tutta l'anima quando i tedeschi occupano Kiev nel settembre del 1941. Ora si comincia a vivere. Talik ha solo 12 anni, ma non gli ci vorrà molto per capire che le speranze del nonno sono vane. Ben presto Babi Yar, il burrone nei pressi di Kiev, diventerà la tomba della popolazione ebraica e poi di zingari, di attivisti sovietici, di nazionalisti ucraini, dei calciatori della Dinamo, che si sono rifiutati di farsi battere dalla squadra delle forze armate tedesche, di chiunque abbia rubato del pane. E mentre da Babi Yar giunge senza tregua il crepitio delle mitragliatrici, mentre gli attentati organizzati dagli agenti dell'NKVD devastano la via principale, persino la venerata cittadella monastero, mentre cominciano le deportazioni verso la Germania, Kiev si trasforma in una città di mendicanti a caccia di cibo. Per Talik, che aveva conosciuto la terribile fame staliniana, non potrebbe essere più chiaro. Tedeschi e sovietici si stanno scontrando come il martello e l'incudine, e in mezzo ci sono i poveri diavoli, e lui in preda a un mare di disperata angoscia animale. L'unica via di uscita è assecondare la furibonda vitalità che lo pervade, a ricorrere a ogni espediente per sopravvivere in barba a tutto, crescere. Crescere per odiare chi trasforma il mondo in una prigione, in un frantoio per pietre, per denunciare violenze e menzogne. Anche le ultime atroci, dopo la liberazione di Kiev, Talik e sua madre, in quanto persone vissute sotto l'occupazione, verranno marchiati come merce di terza scelta e il massacro di Babi Yar cancellato.
Numero di catalogo 93657. Numero di catalogo 93658. Durata 949 minuti. Javier Cercas, L'impostore. Traduzione di Bruno Arpaia. Editore Guanda. Soggettazione letteratura narrativa spagnola. Lettore Bruno Schirripa.
Un affascinante romanzo vero, ma allo stesso tempo un'ammirabile opera di finzione. La finzione, però, in questo caso non è frutto della fantasia dell'autore, ma è opera dello stesso protagonista, Enric Marco. Chi è Enric Marco? Un novantenne di Barcellona, militante antifranchista, che negli anni 70 è stato segretario del sindacato anarchico, la CNT, e in seguito ha presieduto l'Associazione Spagnola dei Sopravvissuti ai campi di sterminio nazisti, ricevendo numerosi riconoscimenti per il coraggio dimostrato negli anni e la testimonianza degli orrori del lager. In realtà è un impostore. Nel 2005 la sua menzogna è stata pubblicamente smascherata. Henrik Marko, come ha rivelato uno storico, non è mai stato internato a Flossenbürg. E l'intera sua vita è un racconto intessuto di finzioni, dalla sua partecipazione alla guerra civile alla militanza antifranchista. 10 anni dopo, la magistrale scrittura di Javier Cercas traduce in un romanzo audace che sfida le convenzioni narrative l'enigma del personaggio, le sue verità e le sue bugie. Javier Cercas, Javier, J-A-V-I-E-R, Cercas, C-E-R-C-A-S. È nato nel 1962 a Iba Hernando, Caceres. Presso Guanda sono usciti Soldati di Salamina, premio Grinzan Cavour 2003, Il Movente, La Velocità della Luce, La Donna del Ritratto, Anatomia di un Istante, premio Nacional de Narrativa 2010, premio Salone Internazionale del Libro di Torino 2011, premio Letterario Internazionale Mondello 2011. Il nuovo inquilino, La verità di Agamennone, Le leggi della frontiera, L'avventura di scrivere romanzi con Bruno Arpaia, Il punto cieco e Il sovrano delle ombre.
Numero di catalogo 93658. Numero di catalogo 93661. Durata 699 minuti. John Benville, La musica segreta. Traduzione di Irene Abigail Piccinini. Editore Guanda. Soggettazione letteratura narrativa inglese. Lettore Stefano Parigi.
Erede designato dell'impresa commerciale paterna, un labirinto di uffici e magazzini affacciato sul brulicante porto fluviale di Torun, Nikolaus Koppernig avverte ben presto, con un misto di terrore ed ebbrezza, che lo attende un destino più grande. Sensibile, brillante, infinitamente più dotato dei fratelli, come pure di compagni e professori, è attratto dalle stelle e dal funzionamento della macchina del mondo. Alle prese con uno dei più grandi scienziati di tutti i tempi, John Benville compie in questo romanzo il felicissimo azzardo di non fermarsi ai fatti, alle circostanze storiche, ma di servirsene per forzare e sondare dall'interno il mistero di una mente e di un'esistenza del tutto singolari. Così, in uno stile immaginoso e pittorico, prendono forma con straordinaria vividezza paesaggi esteriori, la cittadina natale, l'Italia con le sue università, Bologna, Padova, Ferrara, il rifugio di Freudenburg e dilemmi interiori. Se fuori infuriano guerre e congiure, dentro si fronteggiano con esiti incerti la consapevolezza e l'imbarazzo di un'intelligenza superiore, il disperato bisogno d'amore e l'incapacità di viverlo fino in fondo, la visione folgorante di un sistema e lo sgomento umanissimo di fronte alle conseguenze delle proprie scoperte. John Benville. John. J. O. H. N. Benville. B. A. N. V. I. LLE. È nato a Wexford, in Irlanda, nel 1945. I suoi titoli nel catalogo Guanda: L'intoccabile, Eclisse, L'invenzione del passato, Ritratti di Praga, Il mare, vincitore del Booker Prize 2005, Dove è sempre notte, Un favore personale, Isola con fantasmi, Congetture su April, Teoria degli infiniti, Un giorno d'estate, Una educazione amorosa, La bionda dagli occhi neri, False piste. Ricordiamo inoltre i due romanzi La notte di Keplero e La lettera di Newton, che insieme alla musica segreta, con protagonista Copernico, completano la trilogia dedicata alle rivoluzioni che hanno segnato la nascita della scienza moderna.
Numero di catalogo 93661.